Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Che prodigio è mai questo, che la goccia di seme da cui siamo prodotti porti in sé tracce non solo della forma corporea, ma dei pensieri e delle inclinazioni dei nostri padri? E come possono queste rassomiglianze procedere in modo tanto arbitrario e sregolato che il pronipote assomiglierà al bisavolo e il nipote allo zio?
Così, negli ultimi decenni del Cinquecento, Michel de Montaigne si interrogava intorno alla somiglianza dei figli coi padri in un lungo capitolo dei suoi celebri saggi. Oggi, grazie ai progressi della genetica, capiamo meglio questi legami tra generazioni, ma molte domande rimangono ancora senza risposta, nutrendo in noi lo stesso senso di meraviglia del grande filosofo francese. Altrettanto misterioso è il rapporto tra fratelli e sorelle, nati dagli stessi genitori, insieme cresciuti, naturalmente vicini, eppure chiamati a differenziarsi, a trovare la propria peculiare identità nel cammino dell'esistenza. La storia dei rapporti fraterni è stata sin qui poco coltivata, nonostante la fioritura di studi di storia della famiglia. Da qualche tempo, tuttavia, c'è un nuovo interesse per questo tema. Due storiche saranno le nostre guide. Nadia Maria Filippini ha da poco pubblicato un'interessante ricerca dedicata alla nascita, mentre Benedetta Borello ha approfondito lo studio dei rapporti di fratellanza a Roma e Siena tra 500 e 800. Saranno ai nostri microfoni dopo un breve stacco musicale. Professoressa Nadia Maria Filippini, Università Ca' Foscari di Venezia, fondatrice della Società Italiana delle Storiche. Lei è autrice di Generare, partorire, nascere, una storia dall'antichità alla provetta. In questo libro lei racconta che sua madre Giannina l'ha messa al mondo in casa in un caldo giorno d'estate con l'aiuto della nonna Maria, della quale lei tra l'altro conserva memoria del nome. Come per dire che l'esperienza del nascere, sino ancora a pochi decenni fa, era fatta più di continuità storiche che di fratture?
Sì, esattamente. Ho voluto dedicare questo libro a mia madre, ovviamente, a mia nonna, per sottolineare questo aspetto. Questa storia del parto e della nascita è una storia che conosce delle lunghissime continuità, accanto anche ovviamente a dei momenti di profonda e radicale trasformazione, anche a volte molto rapida. Quella che riguarda la scena del parto è una storia di lunga continuità. Per secoli e secoli, fino agli anni 50, anni in cui sono nata io, questa scena, almeno nei suoi elementi fondamentali, rimane sostanzialmente molto simile nel corso del tempo, cioè si partorisce e si nasce in casa, la scena del parto è una scena domestica. La partoriente è assistita da una serie di figure tutte femminili, la scena del parto è una scena femminile, che sono appunto figure familiari, le nonne, le zie, e si nasce appunto tra la con la nonna e con la zia, e centrale ovviamente è la figura della levatrice o mammana o comare, i nomi sono tanti, voglio dire, nel corso del tempo, ma anche simultaneamente.
Le radici della nostra idea di nascita sono nella cultura greca?
Sicuramente la cultura greca getta le basi dell'idea, sia da un punto di vista medico-filosofico, diciamo, sia da un punto di vista culturale più complessivo, al padre viene attribuito un ruolo centrale nella fecondazione, anzi un vero e proprio primato. Fondamentalmente lui che ha un ruolo centrale nella, appunto, fecondazione, colui che genera. La madre terra è forno che cuoce, vaso e albero, quindi ha questa grande capacità e potere, appunto, di nutrire, di far crescere questo germoglio, e se la donna è albero, il bambino è frutto.
Che cosa cambia con il cristianesimo? In fondo, nella religione cristiana, l'evento centrale è proprio una nascita.
Con il cristianesimo, proprio in virtù, diciamo, del mistero dell'incarnazione, la nascita acquista una rilevanza simbolica che non esisteva nel mondo antico. Quindi diventa centrale invece nella liturgia, ma questo valorizza più complessivamente la nascita.
Tuttavia la Madonna non è mai rappresentata nella concretezza del parto, e sul parto sembra pesare quasi un alone di impurità.
Questa costruzione, che si consolida poi, diciamo, nei suoi elementi fondamentali tra il V e il VI secolo, è una costruzione che cancella dalla figura della Madonna tutti gli aspetti della maternità corporea, cioè l'aspetto proprio corporale, perché Maria è vergine non solo al momento del concepimento, ma rimane vergine, e questo appunto viene stabilito da una serie di concili, anche durante e dopo il parto. Da una parte la maternità risulta valorizzata in quanto ruolo e relazione madre-figlio, e anche questa è una novità rispetto al mondo antico. Dall'altra però il parto rimane un tabù, rimane qualcosa di vergognoso e per di più caricato anche di tutto l'aspetto che è relativo alla punizione divina per il peccato originale.
Tra 700 e 900 la scienza medica prende gradualmente il controllo della nascita. Si consuma così una grande svolta epocale?
È sicuramente una svolta epocale molto rilevante, uno di quegli snodi proprio completi, di quegli snodi nella storia che sono estremamente significativi, che possiamo distinguere in due momenti. Appunto, nel corso del Settecento si afferma la figura del chirurgo ostetricante, e quindi, diciamo, una figura di chirurgo che si specializza nell'assistenza al parto a partire dall'assistenza dei parti difficili, e supportato dall'invenzione di alcuni strumenti, tra cui il forcipe, diciamo, diventa quasi uno strumento simbolo, ecco, di questa nuova arte. Questo è un primo snodo. L'altro snodo ancora più rilevante è quello dell'ospedalizzazione del parto, cioè quando il parto appunto si trasferisce, diciamo, dalla casa all'ospedale, e questo avviene fondamentalmente nel corso del Novecento, soprattutto dagli anni 20 e 30 in poi, e in Italia, diciamo, più tardivamente negli anni 60. Ecco. Il parto e la nascita non sono più eventi domestici, e c'è una profonda trasformazione nel modo di concepire ovviamente l'evento, ma anche nell'esperienza della partoriente, che diventa così paziente, ecco, con tutto quello che questo vuol dire in termini di passività.
Professoressa Benedetta Borello, Università dell'Aquila. Essere fratelli e sorelle nei secoli passati era molto diverso rispetto a oggi?
Sicuramente sì, soltanto per il numero dei nati all'interno delle famiglie. Ho fatto uno studio su Siena basato su fonti demografiche e sono arrivata alla conclusione che facevano per 10 anni un figlio all'anno le aristocratiche, e dunque ovviamente il numero di persone all'interno della casa è molto diverso, e questo influiva naturalmente sui rapporti.
Diciamo quindi che il rapporto non era solo con un fratello o una sorella come oggi, ma era quindi con una moltitudine di persone di età diverse.
Sì, e questo aveva degli effetti importanti perché il rapporto che si creava tra ultimi nati e primi nati era assimilabile a quello che poteva esserci tra madre e figlio e non tra sorella maggiore e fratello minore. Era veramente di protezione. È quello che succede a Casa Buonsignori a un certo punto nel Settecento, quando il primo nato diventa il capofamiglia e si occupa veramente della vita quotidiana di tutti i suoi fratelli e della gestione del patrimonio.
Benissimo. C'era poi naturalmente una linea di separazione tra maschi e femmine che era molto più marcata rispetto a oggi. Il fatto di essere fratello o sorella faceva la differenza.
Enorme, è veramente molto diverso essere fratello o sorella. Ho guardato fratelli e sorelle, ma proprio mi sono resa conto che nelle fonti ci sono molti più fratelli che sorelle. Il problema essenziale è che la sorella era molto più una parente, una che entrava nel coro, ecco, possiamo dire così, della famiglia, e invece il fratello era l'erede. Anche se era il secondogenito, potenzialmente lo poteva essere. Nelle famiglie artigiane, nelle famiglie mercantili, poi il lavorare insieme univa ancora di più i fratelli maschi.
Lei accennava prima alle questioni ereditarie. Ecco, anche la differenza tra primogenito e cadetti è qualcosa che forse oggi fatichiamo a comprendere. Oggi il primo nato è quasi solo una curiosità. Lì invece aveva uno statuto giuridico molto più forte.
Sì. Sicuramente sì, nelle famiglie aristocratiche, molto meno in quelle un po' più giù nella scala sociale. È vero anche che questa dittatura della primogenitura, se possiamo chiamarla così, è un punto che io cerco nel mio libro di aggirare, perché effettivamente, anche se non ereditavano, i fratelli che non erano i primi nati o non erano quelli che avrebbero ereditato, utilizzavano i beni di casa. Anche se erano ecclesiastici e quindi sapevano che non avrebbero avuto una loro diretta discendenza, si preoccupavano dell'accumulazione dei beni di famiglia, si preoccupavano di arricchire le collezioni d'arte. Questa rivalutazione dei cadetti è stata giustamente messa in relazione con la rivalutazione anche del peso delle donne, mi sembra. C'è tutta una parte, insomma, della storia della famiglia, di tutti quelli che non sono in primo piano sulla scena, che va rimessa in giusto valore, mi pare.
Oggi come allora la relazione fraterna si fonda su una sottile mescolanza di identico e differente, di essere simili ma di doversi differenziare.
Questo è proprio quello che mi hanno raccontato le fonti sul 600 e mi sembra un punto di collegamento con l'idea forte che c'è dietro il mio libro, cioè il rapporto tra la relazione quotidiana tra fratelli e sorelle e l'idea generale di fratellanza. Ovviamente esistevano tutta una serie di idee sull'essere fratelli e sorelle e una di queste era il fatto che fratelli e sorelle fossero somiglianti. È un'idea che troviamo espressa nel passato molto più nei racconti, nei dipinti. Nella realtà non è così. Sembra che le somiglianze del corpo non abbiano un peso rilevante. Nessuno quando nasce un bambino dice è la copia identica di suo padre. Magari dicono ha la forza, è resistente, c'è possibilità che arrivi alla maggiore età, ma non insistono tanto su questi aspetti fisici. Questa potrebbe essere una differenza con il mondo contemporaneo. Noi siamo molto più attenti a questo aspetto delle somiglianze fisiche di quanto non avveniva nel passato.
Fratelli e sorelle si vivono più come un gruppo familiare o come degli individui che cercano di esprimere le proprie potenzialità?
È un'ottima domanda. A cui però non è sempre agevole dare una risposta universale che valga per ogni contesto. Sicuramente quella del passato era molto più una società di corpi, si veniva individuati per appartenere a un gruppo molto più di quanto avvenga oggi. Ma mi sembra che i due punti, cioè l'essere parte di un gruppo e l'affermarsi come individuo, si compenetravano, anche se, dovendo dare una definizione così veloce, univoca, possiamo dire sì, senz'altro, il posto all'interno di un gruppo era quello che determinava l'identità degli individui, molto più che adesso.
Un'ultima domanda un po' impertinente. Lei ha fratelli o sorelle e come ve la passate tra di voi?
Ho una sorella che è una sola, con la quale ci stiamo simpatiche. Non condividiamo, ecco, spazi, luoghi, cose come poteva avvenire nel 600, ma c'è quello che ancora funziona, quella che è stata definita da alcuni studiosi la parentela pratica, cioè veramente un sistema di sostegno che funziona e individua veramente i fratelli pratici, quelli che esistono quotidianamente, su cui ci si può appoggiare.
Professoressa Nadia Maria Filippini, professoressa Benedetta Borello, molti dei temi trattati nei vostri lavori sono di stretta attualità e anzi alimentano polemiche molto vivaci. Dal vostro punto di vista di storiche, aiutate cioè dalla vostra conoscenza del passato specifica, come reagite a queste sollecitazioni? Per esempio, professoressa Filippini, quando lei legge di maternità surrogata, di utero in affitto, che cosa pensa, che cosa sente? È la fine di quella storia del nascere che ci ha raccontato e la fine anche di un ruolo femminile come è sempre stato?
Sì, noi siamo in presenza oggi di una svolta epocale, ecco, di uno di quegli snodi storici in cui c'è una accelerazione dei processi di cambiamento. È una svolta epocale da molti punti di vista, perché appunto c'è un processo, come dire, quasi di deflagrazione della maternità. La funzione materna può essere esercitata, le nuove tecnologie riproduttive consentono questo, può essere esercitata addirittura da più donne. C'è la madre biologica, la madre portatrice, la madre sociale, cioè quella che poi si prende cura, diciamo. Quindi c'è una vera e propria deflagrazione della maternità e addirittura ancor di più all'orizzonte della ricerca c'è la sperimentazione dell'utero artificiale. Ecco perché da più parti si parla appunto di eclissi della madre, di morte della madre, c'è un orizzonte in cui proprio non solo la figura materna perde la sua centralità e la sua unicità, proprio perché esistono più figure, ma addirittura è messa a rischio la stessa figura materna nelle sue funzioni biologiche, nelle sue funzioni corporee.
Le fa paura?
Come storica questo non mi fa paura, assolutamente, perché come storica vengo da una prospettiva di tanto radicali cambiamenti, come è stato per esempio il grandissimo cambiamento del taglio cesareo, che era considerata allora la nascita artificiale, l'apertura di una nuova via alla nascita. Non mi fa paura il cambiamento, credo invece che questo cambiamento abbia bisogno di una ampia riflessione, di un ampio dibattito, di una grande consapevolezza. E questo mi fa paura, che non ci sia questo approfondimento di conoscenza, questo momento di riflessione, che invece dovrebbe essere una riflessione a 360 gradi sul significato e gli effetti possibili di questo cambiamento.
Professoressa Benedetta Borello, sul suo versante, essere fratelli e sorelle è una questione di natura o di cultura? Sono cioè legami biologici o costruzioni sociali? Questo sempre dal punto di vista della storica, dei suoi studi.
Io non credo che esista una risposta universale. È vero che negli ultimi anni questa attenzione al legame di sangue, che è un po' il punto di arrivo di questa valorizzazione del sistema della genetica, ha fatto sì che si cerchino legami con persone in cui praticamente, tra virgolette, per usare il termine che usano i sociologi, non c'è alcun legame veramente. Ma questa ricerca maniacale del DNA per sapere chi è il mio vero fratello di sangue, qual è la mia vera famiglia, perché io sono finito in questo luogo quando in realtà le mie radici mi portano altrove, un po' collega la linea a un'idea naturale. Io non lo so, non so dare anche qui una risposta universale, unica. Credo che i due aspetti, natura e cultura, siano veramente compenetrati l'uno con l'altro. È anche la profonda convinzione di essere fratelli che crea fratelli e sorelle.
Quindi la pratica di vita quotidiana, per esempio, l'aver condiviso un percorso.
Sì, assolutamente, la pratica di vita quotidiana, anche la pratica di usi quotidiani, di usi e costumi quotidiani. Possiamo pensare a tutta la riflessione sul saper fare determinate cose che è caratteristico degli abitanti di una determinata regione, cioè le fratellanze nazionali nascono prima di tutto dal fatto che, non so, gli italiani sono dei burloni e poi invece sanno cucinare bene, oppure gli inglesi sanno lavorare molto bene ma sono inclini a deprimersi, insomma, questa idea dei caratteri nazionali è in linea generale quello che uniforma comunità più vaste. In questo senso possono essere anche i fratelli che fanno tutto questo.
E quindi Fratelli d'Italia.
E non solo.
Questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, disponibile anche in podcast e sul nostro sito, si conclude con le consuete proposte di lettura. Nadia Maria Filippini ci ha parlato di Generare, partorire, nascere, una storia dall'antichità alla provetta, Viella Editore. Benedetta Borello ha scritto invece Il posto di ciascuno, fratelli, sorelle e fratellanze tra XVI e XIX secolo, di nuovo per l'editore Viella. Il 2017 ha segnato il 200° anniversario della morte di Jane Austen. Un suo romanzo racconta la storia di due sorelle, Eleanor e Marianne, e dei loro diversi caratteri, da qui il titolo Ragione e sentimento. Il complicato rapporto tra due sorelle, attratte dallo stesso uomo, è anche il tema del film più caro a François Truffaut, Le due inglesi del 1971. Dapprima gli incassi del film furono modesti, ma è stato poi riscoperto e celebrato da critica e pubblico.
Quando la giovane inglese sollevò la veletta, Claude ricevette l'impressione di una nudità gradevole e pudica. La sera stessa notò nel suo diario che Anne Brown aveva la sua stessa età e che gli era sembrata sensibile, decisa, responsabile. Anne era figlia di una vecchia amica della madre di Claude e tornò spesso a far visita al giovane francese. Si scambiavano dei libri e ogni volta la conversazione riprendeva al punto dove era stata lasciata. Un giorno Anne rivelò a Claude d'avere una sorella, Muriel, più giovane di lei di 2 anni. Nella sua borsa aveva una vecchia istantanea di Muriel bambina. Un viso rotondo, la bocca severa, le sopracciglia ben disegnate e qualcosa di singolare negli occhi. «Vieni a conoscerla», propose Anne, e aggiunse: «È con lei che mi piacerebbe sentirti parlare».